Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Oggi San Giorgio il Papa festeggia il suo onomastico con i bisognosi e senza tetto in attesa del vaccino anti-Covid. In Vaticano i martiri del Quiché da oggi beati, un richiamo alla riconciliazione in Guatemala. Undicesima giornata mondiale del libro, aumentata la vendita del 30% durante quest'anno di pandemia. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Questa mattina, nella giornata in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, il Papa ha festeggiato il suo onomastico con circa 600 bisognosi e senza dimora che erano in attesa del vaccino per il Covid-19 in aula Paolo VI. Un momento di festa durato circa mezz'ora. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
Oggi è la sua festa, ma il regalo ha voluto farlo a 600 poveri riuniti nell'atrio dell'Aula Paolo VI in attesa di ricevere il vaccino. Nel giorno del suo onomastico, la memoria di San Giorgio, Papa Francesco si è recato nel grande spazio nel cuore della città del Vaticano per far visita a poveri e senza tetto accolti da alcune associazioni romane. Il Papa è giunto a sorpresa intorno alle 10:30 e ha salutato i presenti che lo hanno accolto con applausi, sorrisi, qualche lacrima di commozione. Il Santo Padre ha seguito l'intero percorso preparato in aula per la vaccinazione, fermandosi di fronte ad un grande sul quale campeggiava un enorme uovo di cioccolata che nel rispetto delle norme sanitarie è stato distribuito a tutti dal personale volontario. Uscendo il Papa è stato salutato con un coro di tanti auguri per l'onomastico. A questi auguri si sono aggiunti quelli del presidente Sergio Mattarella che in un telegramma, ricordando la recente lettera Candor Lucis Aeternae per il 700° di Dante, ha espresso l'auspicio che l'esempio del sommo poeta possa aiutare tutti ad avanzare con serenità e coraggio nel pellegrinaggio della vita.
Papa Francesco, in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, assicura la sua vicinanza spirituale a quanti sono stati colpiti dall'eruzione del vulcano La Soufrière, che si trova nello stato insulare centroamericano di San Vincent e Grenadines, situato nelle piccole Antille. Il suo pensiero e la sua preghiera sono rivolti in particolare ai numerosi sfollati che hanno dovuto lasciare le loro case e ai soccorritori. Il vulcano ha iniziato la sua eruzione il 9 aprile scorso, dopo oltre 40 anni di inattività. Le autorità dello Stato hanno ordinato l'evacuazione dell'isola di San Vincenzo per la portata potenzialmente disastrosa dell'eruzione. Il Signore della vita ci vuole pieni di vita e ci dà il segreto della vita. La si possiede solo donandola. Questo è il tweet di oggi di Papa Francesco sull'account @Pontifex. Cambiamo pagina. L'amore familiare, vocazione e via di santità è stata resa pubblica la preghiera ufficiale per il 10° incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. L'obiettivo è mettersi in cammino, come sottolinea nell'intervista di Fausta Speranza Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.
Per incominciare a pregare insieme intorno a questo tema, a prepararci spiritualmente e a meditarlo nelle famiglie e nelle comunità, proprio per avvicinarci a questo momento.
Ecco, in tutto questo ci sono nuove sfide che l'emergenza pandemica pone alla comunità ecclesiale e alle famiglie.
Sì, senz'altro ci sono delle sfide molto forti. Parlare di santità in questo momento può sembrare anacronistico, in realtà tutta la nostra vita, specialmente nei momenti di difficoltà, può essere un meraviglioso cammino di santità che il Signore ci pone di fronte. L'aspetto bello, propositivo di questa preghiera è presentare la santità come cammino possibile per le coppie anche, per il matrimonio e per una famiglia intera, che oggi può essere possibile anche in un momento di difficoltà, di pandemia.
Oggi nella cattedrale di Santa Cruz, nella diocesi di Quiché, la beatificazione dei 10 martiri, 3 sacerdoti e 7 laici uccisi in odio alla fede in Guatemala nel contesto della guerra civile tra il 1980 e il 1991. Il vescovo Monsignor Rosolino Bianchetti Boffelli li definisce modelli di fede e di coraggio e si augura che il loro sacrificio sia ispirazione alla riconciliazione nel paese. Al microfono di Sofia Lobos, Monsignor Bianchetti parla dei nuovi beati e in particolare del più giovane, Juan Barrera Mendez.
Sono 10 che saranno beatificati. Qui si realizzerà la grande festa che, nonostante la pandemia, la gente, con il rispetto delle norme, però vogliono partecipare in molti. Quindi celebreremo questi 10 nuovi beati, 3 sacerdoti della Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore, i laici nelle loro comunità con la parola di Dio, col servizio, servizio di fede, servizio per una vita più degna attraverso le cooperative, attraverso tutto il processo di sviluppo. Giovanni Barrera Mendez, un catechista di 12 anni, brilla nel cuore di moltissimi. Si potrebbe dire che si è fatto virale. Siamo felici, già ormai vicini alla celebrazione della beatificazione di lui e degli altri 9. E oggi questi martiri ci dicono che anche noi dobbiamo continuare, dobbiamo lasciarci coinvolgere di quella forza che ha mantenuto forti, fedeli questi uomini.
A 5 anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia, il gruppo dei docenti del diploma di pastorale familiare della Gregoriana offre 2 giornate di riflessione oggi e domani sull'esperienza delle chiese locali riguardo la pratica del discernimento. A dare uno sguardo d'insieme nell'intervista di Deborah Donnini il professor Giorgio Bartolomei, uno dei docenti, psicologo, psicoanalista e responsabile di un consultorio familiare del Vicariato di Roma.
Noi abbiamo scelto come punto cardine della riflessione il tema del discernimento caro a Papa Francesco, cioè come accompagnare le persone più fragili e nello stesso tempo come riflettere, analizzare, discernere e poter poi agire di conseguenza rispetto a queste situazioni, in modo particolare legate alla famiglia, agli adolescenti, agli anziani.
Ecco, dalla sua esperienza, come accompagnare e aiutare le fragilità familiari, specie in un tempo di pandemia che rende tutto più complesso?
Noi abbiamo notato che nel primo lockdown c'è stato un aumento vertiginoso delle richieste di aiuto, soprattutto inizialmente le coppie che erano già in crisi, e anche nello stesso tempo e gradualmente la richiesta delle famiglie nei riguardi dei figli, in riferimento a questi figli chiusi nelle proprie camere.
La Maratona del Rosario, convocata da Papa Francesco per il mese di maggio con i santuari mariani uniti per invocare la fine della pandemia, riporta in primo piano il potere della preghiera in tempi di pericolo, in particolare dell'intercessione della Vergine, cui i cristiani ricorrono dall'alba del Vangelo. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
Cosa ottiene la preghiera? Gesù lo ha detto a chiare lettere nel Vangelo. Se 2 di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Una promessa concreta che genera una speranza enorme se, nel caso della fine della pandemia, quei 2 diventano un intero popolo unito dalla stessa invocazione, specie se a intercedere è la Vergine. E la storia cristiana è anche la storia di questa devozione a Maria illimitata e convinta. Ed è la devozione che ha poi trovato nel Rosario un ritmo universale, il tempo di un conforto magari sgranato in solitudine sotto un casco d'ossigeno con l'energia di un penultimo respiro. È una storia di santi noti e meno, di papi, una storia di preghiera che crede ciò che chiede, come quegli anziani ricordati dal Papa mercoledì scorso all'udienza generale che bisbigliano a mezza voce senza imbarazzi, perché un figlio sa che è più probabile che otterrà dal papà ciò che spera, sia chiederglielo è la mamma.
In chiusura di giornale si celebra oggi l'11ª giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Secondo l'Associazione Italiana Editori, nel primo trimestre le vendite dei libri sono cresciute del 26,6% rispetto allo scorso anno. Su questi dati Antonella Palermo ha intervistato Marino Sinibaldi, direttore del Centro per il Libro e la Lettura.
Il libro dà delle risposte a qualcosa di profondo di fronte al quale ci siamo trovati tutti in questo periodo drammatico, e poi significa magari anche delle cose sulle politiche che sono state fatte, sui comportamenti non solo dei lettori ma di tutta quella che chiamiamo la filiera del libro.
Dante, cosa ancora da dirci oggi e come può aiutare alla promozione della lettura?
Ecco, la pandemia ci schiaccia sul presente in modo drammatico, sembra farci perdere la fiducia nel futuro e anche la profondità e l'eredità del passato. Ecco, un grande autore come Dante aiuta a guarire questa patologia di questi tempi, che è in grado, se non di rispondere a delle nostre domande, di dargli forma. Ecco, a questo servono i libri, trovare le parole per dare un nome, per dare un senso a questo anno drammatico. Si sono anche consumate le parole, sono spesso diventati oggetti contundenti una contro l'altra nella polemica politica, fino a non dare più conto dei problemi e delle sofferenze. Trovare le parole è il primo passo per guarire.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia e Michele Raviari in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.